La cultura che non ti aspetti.
Castori Blues, un racconto vittoriano sulle Alpi ticinesi di fine Ottocento, sono un po' degli appuntamenti di questa puntata. Io sono Marco Pagani, questo è K, come sentivate dall'apposito titolo. Vi ricordo anche il numero di telefono con il quale mettersi in contatto con noi tramite WhatsApp o SMS, è 079-382-6765, è il numero di Rete 2 in generale. Tra poco, dicevo, parliamo di castori, del ritorno dei castori nel Cantone Ticino, una specie estinta da diversi secoli, era stata cacciata fino all'estinzione già nel 500, nel 600 non se ne trovavano già più, adesso sembra timidamente riaffacciarsi sulla scena biologica anche della Svizzera italiana. Ne parliamo tra poco, ne ha parlato Alessandra Bonzi con Monica Di Francesco, responsabile settore fauna del Parco del Ticino, dove i castori appunto stanno tornando, e sentiremo tra poco l'intervista. Poi alle 5:15, 5:20 per i nostri anacardi, Max Dega, il direttore artistico del Caslano Blues, ce lo racconta, visto che questo importante festival è anche molto interessante dal punto di vista musicale, inizia proprio oggi e va avanti fino al 21 di giugno. Alle 5:35 poi vi raccontiamo, anzi vi anticipiamo, del laser, del documentario radiofonico domattina alle 9 che è previsto, che è stato firmato da Eleonora Vio e che racconta delle storie che si intersecano tra Israele e Palestina sullo sfondo di un carcere. Sarà l'autrice a raccontarci qualcosa di più intorno alle 5:35. Alle 6 con Matteo Terzaghi invece parliamo della ripubblicazione recentissima, esce proprio oggi, il capolavoro, uno dei capolavori dello scrittore vittoriano Samuel Butler, scrittore inglese, che a fine Ottocento veniva in Ticino e in Piemonte per guardarsi in giro, perché il turismo in quegli anni, soprattutto quello inglese, era in forte crescita dalle nostre parti, e ne usciva questo libro che è Alpi e Santuari del Canton Ticino e del Piemonte, che fa proprio una messa a fuoco sulla parte sacrale della montagna e anche racconta in un modo butleriano, quindi molto ironico, molto tagliente, ma anche molto caldo, molto umano, che cos'era la montagna di 150 anni fa. Alle 6:15 per finire Tommaso Soldini è il protagonista del nostro spazio K e Spalla, dedicato alle opinioni di una rosa di autori e autrici che abbiamo scelto e che tornano a trovarci con cadenza piuttosto regolare, come è il caso appunto di Tommaso Soldini. Lero Lero con Ova Nici, il primo brano di K di oggi.
Yeah.
Era il dicembre del 2024 quando a Castelletto di Cuggiono venne avvistato il primo castoro europeo lungo le sponde del fiume Ticino. Ora, segnalazioni più recenti e il ritrovamento di tracce inconfondibili come le tipiche rosicchiature sui tronchi confermano che l'habitat del Ticino è tornato idoneo alla vita e alla riproduzione di questa specie. A oggi, comunque, in Italia e più in generale in Europa, il castoro europeo sembra in fase di ricolonizzazione grazie anche a oltre 50 anni di politiche di conservazione. In Italia, nello specifico, il castoro sembrava estinto nel XVI secolo, era apprezzato per le sue carni, per la pelliccia. L'essenza, anche prodotta dalle sue ghiandole, che era usata in profumeria, ne indussero una caccia talmente spietata da portarlo all'estinzione in Italia già nel 1500. L'ultima presenza risale al 1541 in pianura padana, da allora poi nessuna traccia di questa specie fino ai giorni nostri. Alessandra Bonzi ha parlato di questo gradito ritorno con Monica Di Francesco, responsabile del settore fauna del Parco del Ticino. Sentiamo.
È una notizia per noi davvero straordinaria, perché siamo un parco regionale, quindi per un'area protetta da un punto di vista ecologico certamente è una gran bella notizia. Ma io penso di poter affermare che in realtà si tratti di una buona notizia anche per tutto il nostro territorio. Il ritorno di una specie come il castoro è un fenomeno davvero interessante. Cominciamo ad avvistarli in più punti lungo il corso del Ticino, oltre il Lago Maggiore, quindi nella parte sublacuale del Lago Maggiore, con qualche avvistamento anche nelle zone più a sud del corso del Ticino, verso Vigevano.
Il castoro europeo, perché di questa specie stiamo parlando, in Europa sembra decisamente in fase di ricolonizzazione. Voi l'avete avvistato per la prima volta nel 2024. Cosa sappiamo oggi sulla presenza del castoro? Cioè, sono singoli individui o possiamo già parlare di una popolazione che si sta stabilizzando?
Allora, per quanto concerne la nostra situazione, il nostro territorio, anche se gli avvistamenti, i segni di presenza indiretta ormai sono confermati e si ripetono, assolutamente ad oggi possiamo parlare della presenza di qualche individuo, quindi più di un individuo, ma non abbiamo ancora contezza di quanti, quindi non si può ad oggi parlare di nucleo di popolazione, ma di prima ricolonizzazione. In ogni modo, visto che questa presenza è confermata, ad oggi, proprio per monitorare il futuro dell'espansione di questi individui, abbiamo siglato un accordo fra parchi che ricadono in tutta l'area di interesse del bacino del Ticino, quindi il nostro parco lombardo della Valle del Ticino, le aree protette del Lago Maggiore del Ticino Piemontese, il parco regionale Campo dei Fiori e il parco della Val Grana. E poi abbiamo individuato un giovane ricercatore, il dottor Andrea Mosini, che già sta conducendo degli studi e dei monitoraggi sulla specie nel nostro territorio.
In Svizzera il castoro è tornato, ma solo a nord delle Alpi. Da voi sta tornando, però nella Svizzera italiana il castoro non è ancora stato individuato. Da dove arriva questo castoro europeo? Come è arrivato nel Parco del Ticino?
Sicuramente si tratta di esemplari di provenienza svizzera, perché fondamentalmente le due direttrici di arrivo dei castori in Italia sono la direttrice svizzera e poi la direttrice austriaca, perché anche in Austria la specie è abbastanza in espansione, attraverso l'area del Tarvisio e quindi in arrivo nella zona del Friuli Venezia Giulia. La direttrice invece della parte più occidentale, ormai è certo che sia la Svizzera, considerato che precedentemente alle nostre segnalazioni del 2024 ce n'era stata una nel 2023 per la presenza di castori nella zona della riserva naturale del Fondo Toce in Piemonte, e questa era stata la prima per l'area occidentale delle Alpi. Quindi vediamo che c'è un ingresso in Italia da due direttrici principali, Poi ci sono anche delle segnalazioni di presenza del castoro in Toscana e in Abruzzo, ma questa è un po' un'altra storia, perché potrebbero essere state in quel caso delle traslocazioni, quindi dei trasferimenti volontari di qualche esemplare da parte di qualcuno.
Una storia che noi abbiamo raccontato ad Alphaville un anno e mezzo fa, perché è un po' un mistero legato a questi castori del centro Italia. Ma torniamo invece ai castori del Ticino. Beh, il castoro europeo, Monica Di Francesco, è un roditore di grossa taglia che sta simpatico a tutti. Però, al di là della simpatia, nei paesi europei dove i castori sono presenti, è stato osservato che in alcuni casi la loro azione ha contribuito a ridurre i rischi idraulici e l'intensità delle piene lungo i fiumi. Quindi è un ottimo alleato dell'uomo nel recuperare habitat fluviali. Il castoro, infatti, spesso viene definito l'ingegnere della natura. Ecco, in concreto che effetti può avere sugli ecosistemi del fiume Ticino? E gli individui che avete trovato sono già al lavoro?
Allora, certamente il castoro si addice bene alla definizione di ingegnere della natura per questa specie perché, appunto, essendo prettamente ed esclusivamente erbivoro, sottolineo che non si ciba e non va a caccia di pesci in alcun modo, ma è un gran rosicchiatore e scortecciatore di rami e di alberi. Abbatte rami, abbatte alberi, si nutre di piante diverse e di parti diverse della pianta a seconda delle stagioni, del periodo dell'anno e in questo modo cambia un po' la struttura della vegetazione, degli alberi nella zona in cui si trova. Creando degli sbarramenti, cosa fa? Tende a far innalzare il livello dell'acqua nella zona vicina allo sbarramento, in questo modo riduce la velocità della corrente, rimodula la struttura del fiume in quel tratto, crea uno spazio, diciamo, più luminoso perché abbattendo alcuni alberi apre una sorta di radure e in questo modo trasforma proprio un po' l'habitat, perché è stato visto in modo ripetuto, studiato e analizzato che favorisce il ritorno di altre specie, di invertebrati, di piccoli anfibi, la presenza di uccelli, rimodula appunto la velocità della corrente e quindi nel complesso, negli ambienti naturali, ha un effetto benefico. Ciò non toglie che, se vogliamo dircela tutta, quando la consistenza numerica di questa specie diventa piuttosto elevata, può accadere in certi contesti che qualche danno all'agricoltura possa esserci. Perché? Perché potrebbe essere interessato a qualche albero da frutto o a qualche specie di albero di interesse di valore economico, tipo i pioppi che vengono coltivati per le pioppete da legno e quindi potrebbe danneggiare parte di queste piante, oppure intervenire sugli argini dei canali e potrebbe intervenire trasformando qualche struttura idraulica o entrare nei sistemi di canali che alimentano l'irrigazione dei campi o di alcune coltivazioni. Ma sottolineo questo, prima di tutto non è il caso del Ticino perché è talmente ampio e abbondante il corso, la struttura del fiume, episodi eventuali di danni sono molto poco probabile e di là da venire. E poi perché il numero di esemplari oggi presenti è certamente esiguo. Quindi per ora ne godiamo soltanto il ritorno e i vantaggi ecologici della sua presenza.
Monica Di Francesco, in conclusione, lei accennava prima al suo collega che comincerà a monitorare più da vicino questi individui di castori presenti nel Parco del Ticino, però voi avete anche chiesto il coinvolgimento di pescatori, di canoisti e di cittadini, una sorta di citizen science per monitorare il castoro e i suoi compagni. Perché segnalare gli avvistamenti è importante?
Allora, per noi è utilissimo, questo lo dico in generale come responsabile di un settore fauna di un parco. L'occhio dei cittadini, l'aiuto dei cittadini, l'azione della Citizen Science è per noi preziosa perché non potremmo avere una quantità di ricercatori e di personale distribuito in tutto il territorio del parco lungo il Ticino. Quindi chi segnala? Pescatore, il canoista, ci dà senz'altro un aiuto,
Dei
ci
dati
dà
in più.
un contributo importante, dei dati in più perché ci aiuta in questo monitoraggio. Ben venga il loro contributo e se mi permette vorrei segnalare anche l'indirizzo a cui mandare queste prime eventuali
Ecco,
segnalazioni.
infatti volevo farlo io in
Potete.
conclusione per dire che se avvistate un roditore, qualcuno che sta sgranocchiando delle cortecce d'albero, potete scrivere a fauna@parcoticino.it.
E faccio ancora un ulteriore appello. Attenzione, non confondiamo i castori con le nutrie. Questo potrebbe accadere perché anche se i castori sono decisamente più grandi, hanno un nuoto diverso e hanno la caratteristica coda a paletta che li contraddistingue, qualcuno potrebbe scambiarli per una nutria, quindi è bene osservare con attenzione.
Yeah, politicians.
Yeah, politicians.
With the constituting nuisance. Oh, Remy, save me from these users.
Humanity abusers.
I no like it nonsense.
I
no prostitute my conscience. Oh, Remy, save me from these users.
Humanity abusers.
All these swing men, with the politics. All these swing men, we be president. Senator, civil servants, we be governors, all these rich men, we be guy men, all these rich men, we be imam, all these rich men, we be pastor, we be reverend, we be bishop, all these rich men, we be zombie, all these rich men, we be police, all these rich men, we be soldier, we be custom, we the border, all these rich men. All these winch men, we be oil men. All these winch men, we be trader, we be banker, we be lawyer. Save me from these winch men. Save me from these winch men. Constituting nuisance. Oh, Remy, save me from these users.
Humanity abusers.
I no like it nonsense.
I
no prostitute my conscience. Oh, Remy, save me from these users.
Humanity abusers.
All these winchy men with their winchy way. They go, they do like the winchy do. Their winchy left, winchy right. Winchy me, the winchy you, the winchy food, winchy light, winch the old, winch the new, the winch for house, winch for road, winch the day, winch the night, winch we school, winch we crude, winch we health, winch we rent, the winch we peace, winch we soul, anything way good, them winch, save me from this winch man.
Seon Kuti con Egypt 80s Nadem featuring Tom Morello è il titolo di questo brano che ci porta all'appuntamento con gli Anacardi di oggi. Yeah. Anacardi è il nome che abbiamo dato a questo spazio alle 5:20 nel quale raccontiamo di giorno in giorno qualcosa che sta accadendo sul nostro territorio e oggi in particolare parliamo di un festival musicale Caslano Blues, inizia proprio oggi. Pronto?
Pronto? Eccomi qua.
Max Dega è nel pieno dei lavori, lo sentivamo, ci mancherebbe. Sì. Direttore artistico del Caslano Blues Festival, dicevo dal 17, quindi da oggi fino al 21 giugno, 25 concerti, artisti internazionali, Corti del Borgo, Piazza Lago, Blues Cruises. È un festival blues che si è ritagliato un bello spazio e una bella importanza nella scelta anche ricca di questo genere musicale nelle estati della Svizzera italiana. Siamo arrivati, Max, a 12 edizioni. Qual è l'identità che rende unico, secondo te, il Caslano Blues rispetto agli altri festival?
Ma guarda, secondo me l'identità più grande sono le corti, che ci sono il mercoledì e giovedì. È una cosa veramente particolare che nessuno fa, anche perché chiaramente di avere il posto giusto per farle. E quindi questa è una grande caratteristica che abbiamo inserito anni fa. E funziona tantissimo, perché il mercoledì e giovedì c'è una scelta immensa di gruppi, puoi spostarti dove vuoi. Se non ti piace un gruppo vai da quell'altro, e questa è una caratteristica. E poi chiaramente il fatto che dura 5 giorni, che non è poco, anche questo è molto importante secondo me.
E dal punto di vista musicale, è chiaro che il blues è al centro di questa manifestazione, dall'altra parte il blues è una di quelle musiche che invecchia bene, mi sembra di capire, cioè è una musica che riesce comunque a parlare un linguaggio che apprezzano anche le generazioni che di volta in volta si affacciano a questo genere musicale. Secondo te qual è il motivo di questa intergenerazionalità?
Ma guarda, secondo me il motivo è semplice, è una musica semplice, in alcuni casi, è chiaro che c'è anche il blues un po' più complicato, però è una musica ritmata, una musica che viene dal cuore, dall'anima, e io credo che anche i giovani, oltre ad ascoltare altre musiche, piace questo tipo di ambiente, perché si crea un'atmosfera particolare e anche l'ascolto è piacevole. Poi sono tanti artisti differenti uno dall'altro, e ognuno fa quello che il blues sai, chi fa funky blues, chi fa blues del Mississippi, e quindi è molto piacevole la cosa. Vengono attirati forse anche da questo cambiamento di generi, che non sono tutti uguali, no? Non è come ascoltare un concerto di uno stile di musica, è quello punto. Qua varia molto, è molto, molto differenziato.
Entriamo un po' nel vivo, cosa ci puoi proporre? Diciamo 3 appuntamenti di tua scelta, totalmente discrezionale, da non perdere per questa 12ª edizione.
Guarda, allora partiamo dal sabato, che c'è la Piazza Lago, dove c'è sabato sera c'è Sherry Porto, che è una cantante del Maryland molto brava, e dopo di lei c'è a Kenta Lang, che è nata a Mississippi ma vive a Londra e fa un genere di blues, quello veramente tosto, cioè mischia il soul, il blues proprio del sud del Mississippi. Sono in 7 con i fiati, hanno un groove incredibile. E poi ti posso dire alcune band, abbiamo anche band nostre ticinesi, abbiamo Gio Colombo stasera una corte che vale la pena sentire, perché è veramente bravo, e tanti anche altri gruppi svizzeri. Cerchiamo sempre di aprire lo spazio anche ai nostri gruppi e ai gruppi elvetici, non solo gruppi americani o stranieri, perché trovo giusto dare spazio anche ai nostri musicisti.
E questa è un po' una cifra distintiva del Caslano Blues Festival, quella di unire anche nomi importanti del panorama internazionale con nomi delle band locali. Ci puntate molto? Funziona nel rapporto con il pubblico questa formula?
Sì, funziona molto bene, dovrei dire. Poi funziona anche il fatto che alla domenica mattina, dalle 11:30 alla 1:30, c'è la mega jam session nella piazza, e lì si mischiano veramente i musicisti nostri con gli americani, e c'è uno scambio di culture proprio, proprio molto interessante. Cioè, è anche è paragonarsi a loro, cioè vedere come suonano loro e come suoni tu il blues, no? Perché in fondo tu lo senti la differenza tante volte, chi viene dal sud proprio senti il groove, e noi ne abbiamo un altro, sono due cose diverse, no? Però questo è anche un bel mix, secondo me. Cioè, tutti hanno la possibilità di sentire un po' tutti, perché al mercoledì e giovedì le corti ci sono delle pause ben stabilite dove un gruppo finisce può andare a sentire un gruppo da un'altra parte, per dirti, no? Cioè, poi si trovano tutti assieme a mangiare, possono chiacchierare, scambiare idee. È molto bello da questo lato. Non c'è una band che si isola e va in un ristorante per i cavoli suoi, invece sono tutti assieme a cena, quindi c'è uno scambio di opinioni anche sulla musica che è molto interessante.
E dal punto di vista delle band, soprattutto di quelle internazionali che magari arrivano a Casalano per la prima volta, questa atmosfera un po' di festa di paese, come viene accolta, come viene vissuta?
Guarda, ti devo dire che sono entusiasti, cioè io per esempio ieri sono arrivati da Sherry Porto e sono rimasti veramente scioccati dal posto, perché Casalano è veramente un bellissimo paese col lago, con le corti, la gente è molto cordiale, sono tutti entusiasti veramente. Non ho mai avuto un gruppo che mi ha detto non mi è piaciuto Casalano, non vengo più, cose del genere.
Sì, sarebbe strano effettivamente.
Sì.
Senti Max, grazie, in bocca al lupo per questa edizione, ci vediamo con piacere a Casalano, sono sicuro che anche il nostro pubblico apprezza molto il blues e soprattutto il lavoro che voi fate ormai da 12 anni. Grazie mille Max Dega, a presto
molto. Venite a trovarci, grazie, buona serata, grazie a tutti.
Je redoute le doute qui m'est en déroute, qui s'invite et t'incite à ce que tu hésites. Une manie qui arrange autant qui dérange. Je redoute le doute qui m'est en déroute. Je ne peux m'empêcher de me poser des questions qui se cognent à force de tourner en rond. Elles se bousculent, tout ce qu'elles touchent se transforme en point d'interrogation. Je ne peux m'empêcher de m'attirer des réponses qui ne sont que des nouvelles questions. Elles m'importunent, me sollicitent pour que je leur apporte une solution. La 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 la. Je doute autant que je pense. Je doute donc, je pense et je pense autant que je doute. Je pense donc. Je doute.
Sharif Megarban con Ali Abadai, il titolo di questo brano. Sono le 5:37 minuti. Dopo la parentesi informativa, torniamo in diretta con una presentazione, un'anteprima di un programma che ormai è forse il programma più longevo della storia di Rete 2, recente almeno. Parliamo di Laser, il documentario radiofonico che ormai da decenni alla mattina alle 9 fa compagnia stabilmente a chi ascolta. Domani in particolare il Laser documentario è curato da Eleonora Vio, che è l'autrice, che è con noi al telefono per parlarcene. Buonasera Eleonora e benvenuta a K.
Buonasera a tutti, grazie mille dell'invito.
Allora, è un Laser al quale ci avviciniamo con particolare interesse perché racconta una storia anche molto, molto difficile. Io immagino anche sia stato complicato emotivamente da mettere insieme, da montare, da raccogliere come materiale, perché tu sei nata nelle prigioni israeliane in un'epoca come questa in cui sappiamo quanto Israele sia al centro di conflitti da tutte le parti. Com'è stato?
Ma no, in realtà io non mi sono potuta recare fisicamente all'interno delle prigioni perché le visite purtroppo ai detenuti palestinesi all'interno dei centri di detenzione israeliani sono quasi del tutto negate. A malapena loro riescono a parlare con i loro avvocati, veramente questo avviene a singhiozzo, e quando lo fanno e quando poi riportano le condizioni in cui si trovano, molto spesso poi vengono puniti dai secondini, ma anche diciamo degli ufficiali, dalle varie gerarchie che gestiscono i centri di detenzione. Quindi quello che ho potuto fare io è intervistare a lungo un ex detenuto, il suo nome è Nasser Abu Sroor, è anche uno scrittore, un poeta, e lui 56enne ha trascorso 32 anni della sua vita, quindi più della metà della sua vita, all'interno di diverse carceri, nel senso è stato spostato di frequente nell'arco di 3 decenni, e io gli ho parlato poco dopo praticamente il suo rilascio, che è avvenuto con uno scambio tra prigionieri palestinesi e ostaggi israeliani a ottobre scorso.
Sono due le persone che vengono raccontate, che si raccontano all'interno del tuo lavoro. E chi è l'altro?
Sì, allora io ho deciso di avere appunto Nasser Abu Sroor come personaggio un po' guida, insomma colui che ci poteva veramente portare all'interno delle carceri e raccontarci che come sono cambiate le cose, soprattutto dopo il 7 ottobre del 2023, quindi dopo la strage compiuta da Hamas. E poi però volevo anche avere una figura, comunque avere anche una voce israeliana, quindi comunque per poter rappresentare anche insomma i diversi volti della società. E in questo caso mi sono rivolta al portavoce della più grande, più famosa, più riconosciuta organizzazione israeliana per i diritti umani, B'Tselem, il suo nome è Yair Dvir, e mi sono rivolta a lui, mi sono rivolta a questa organizzazione perché appena, insomma, 2 mesi fa B'Tselem ha rilasciato questo interessantissimo, sconvolgente, agghiacciante report chiamato Living Hell, quindi inferno, insomma, vero e proprio, che è praticamente un proseguo di un report che è uscito nell'agosto 2024, che si chiamava Welcome to Hell, che praticamente affronta tutta la tramite voci di ex detenuti, ma anche avvocati, insomma persone che hanno avuto la possibilità di comunicare direttamente con i prigionieri, appunto che cosa sta avvenendo all'interno delle carceri, e in particolare, questo è un po' lo snodo fondamentale, fa capire come il sistema penitenziario israeliano si sia trasformato in una vera e propria rete di campi di tortura. Quindi da quelle che prima erano eccezioni, quindi ovviamente tutti ci possiamo aspettare condizioni degradanti, anche insomma, abusi diciamo di vario tipo, insomma sappiamo che a più riprese durante insomma la storia palestinese israeliana insomma si è parlato della questione delle carceri, però adesso tutto questo è diventato una norma. Quindi insomma stiamo parlando comunque di un vero e proprio smantellamento dello stato di diritto, e quindi ci fa anche molto capire la condizione che troviamo all'interno di questi centri di detenzione, ci fa capire anche che cosa è diventato lo stato di Israele oggi.
E guardare le carceri di un paese ti dà veramente una cartina al tornasole non filtrata, lontana da ogni retorica dello stato di civiltà proprio di quel paese. Forse è il modo migliore per rendersi subito conto di con che paese si sta facendo i conti. Senti, Eleonora, queste sono, almeno parere personale, però si tratta di interviste, di lavori che quando tu affronti da un punto di vista giornalistico ti lasciano qualcosa che va oltre il lavoro vero e proprio. Volevo capire se, che cosa ti è rimasto dall'incontro, dal confronto con questi due personaggi, dalla loro storia anche.
Sì, insomma, devo dire che alla fine di tutto questo lavoro mi porto a casa varie emozioni, anche insomma diversi gradi di consapevolezza. Allora, da un lato io sono rimasta molto 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 colpita da Avosroor, perché io, insomma, prima di conoscerlo, prima di avere la possibilità di, insomma, appunto, avere questa intervista a fiume con lui, mi sono fatta tante idee in testa, pensavo come sarà stato, insomma, passare 32 anni della sua vita. Io ho letto il Mamma suo mia. Libro, insomma, ci sono state, sì, esatto, quindi io ero, sì, anche ero molto, insomma, sono andata veramente con i piedi di piombo, mi sono fatta tanti problemi anche, insomma, comunque a fargli delle domande, non sapevo l'uomo, la persona che mi sarei trovata davanti, e invece sono rimasta, cioè, non lo so, l'impressione che magari potevo avere era quasi opposta, nel senso che di fronte a me mi sono trovata una persona molto centrata, molto equilibrata, con una profonda consapevolezza, molto lucida, molto poco rancorosa anche, quindi da un lato lui mi ha veramente stupito e mi ha fatto capire di che cosa c'è più bisogno, ovvero di più umanità in generale, perché lui è una persona veramente molto umana, molto calorosa e, cioè, speciale a suo modo. E dall'altra parte invece parlare con il portavoce di B'Tselem, quindi con un giovane uomo ebreo, israeliano, e sentire da lui come quello che sta avvenendo in questo caso all'interno delle carceri, ma può essere anche ovviamente traslato, insomma, a più livelli all'interno della società israeliana, cioè, lui mi ha detto delle cose che mi hanno fatto tanto pensare, nel senso che lui mi ha detto che tutto quello che sta accadendo oggi, innanzitutto, cioè tutta la legittimazione che lo Stato israeliano ha nel compiere certe manovre, certi abusi, deriva anche dal fatto che c'è stata proprio una corruzione, un decadimento all'interno della società israeliana stessa. A me ha fatto venire veramente i brividi quando lui mi ha detto c'è in corso un genocidio del mindset israeliano, cioè la maggior parte delle persone nella società israeliana non pensano più e non abbracciano più il diritto internazionale, il diritto umanitario, il valore della giustizia, dell'uguaglianza, la vogliono fare finita, e quindi i loro capi si sentono legittimati a fare certe cose, e quindi questo ciclo di violenza, questo ciclo, sì, a me insomma comunque mi ha colpito, mi ha anche abbastanza, mi ha scosso. Sì.
Posso immaginare. Invito allora chi ci ascolta e fosse incuriosito dall'esperienza e dal racconto di Eleonora Vio, domani mattina alle 9 a sintonizzarsi con Rete 2, dove potremo sentire il tuo lavoro, Detenuti palestinesi, nell'ambito del documentario Laser. Eleonora Vio, grazie e a risentirci a presto.
Grazie a voi. Arrivederci.
Al bosco, mano ciao, con i sandali e il suo poncio, mano ciao, il suo corpo da mollusco e la testa da formica, sotto il cappello vietnamita c'è mano ciao, è bandita la tristezza per mano ciao, siamo una sola grande razza per mano ciao. Legalizza, legalizza, ma lui vola in business class, poi si finge poveretto con le masse, è molto più ricco di quel che sembra, mano ciao, grande ritmo nelle membra di mano ciao, la sua nemica Coca-Cola di nascosto se la scola, qualche volta va pure al McDonald's, ma no ciò. Di complottisti per mano ciao, con la tazza d'alluminio per il cannonau, sono venuti a piedi nudi, idealizzano il campeggio, le papaline fatte all'uncinetto per mano ciao, le canzoni sempre uguali di mano ciao, ukuleli e cuo solidali di mano ciao. La sua voce cantilena, filastrocca per ribelli, questa sera tutti gli ostelli sono sold out. Io me l'ascolto ad occhi chiusi il menestrello, mi procura tanta ipnosi nel cervello, ma poi mi perdo tra le querce, la mia bussola si è rotta, mamma mia come mi sale la botta.
Ragazzi, Prosecchino, si sentiva in lontananza alla fine di questo strano brano che ci piace avere qui a K. Sono il duo bucolico, è appena uscito nel 2026, Mano Ciao, l'album si intitola Champagne, decimo album di questo duo, e questa canzone non sai veramente bene da che parte prenderla dal punto di vista del testo, perché è una presa in giro anche piuttosto cattivella verso Manu Chao, anche se il titolo è Mano Chao con la O finale, ma è evidente il riferimento al popolare cantautore. Anche sonoro, perché sentivamo in sottofondo tutti quei suoni che Manu Chao ha reso così familiare nelle sue canzoni, quelle specie di sirene un po' elettroniche che vanno su e giù, sono tipiche. E poi quel omen nomen che capovolge la locuzione latina nomen omen. Ho fatto anche un po' fatica a capire, però interessante, ci piace. Grazie a Corrado Antonini che sceglie sempre pezzi che a talvolta anche spiazzano, e forse anche questo è il compito della musica, non per forza tenerci sempre nella nostra stanza più confortevole, nel salotto col divano, quello comodo dove abbiamo fatto la forma dopo anni che ci sediamo. È bello ogni tanto sedersi su supporti nuovi, ascoltare cose che ti lasciano un sopracciglio alzato, perché no? Gabo Ferro con Tu Amor es Colo el Hambre, il prossimo brano.
Tu Amor como el hambre que se come la noche, cuanto la noche es buena, tu amor es como el hambre que se come las estrellas y la luna toda entera, las camas y los sueños, las persianas y el silencio, los gatos que se aman fuera, los perros que esperan dentro, la sonrisa del que sueña y la angustia del despierto. tu amor es como el hambre que se come la noche. Cuando la noche es buena, tu amor es como el hambre que se come en la memoria, las fotos y los poemas, los cuadernos y los libros de otros que querés que duerman o que no hayan existido en mi vigilia en la tierra. Tu amor come los cuchillos, las cucharas, los sombreros, tu amor todo se lo traga, todo se lo traga entero. Tu amor es como el hambre que se come la noche. Cuando la noche es buena, tu amor es como el hambre. Tu amor es como el hambre que se come.
Anche qui molto interessante il cambio di timbro di Gabo Ferro, il cantante argentino, che alla fine del brano sembra più nasale, sembra usare la voce in un altro modo. Tu amor es como le hambre, il tuo amore è come la fame. Siamo arrivati all'appuntamento quotidiano con... siamo un po' in anticipo, sono le 17.54, ma arriviamo all'appuntamento quotidiano con K in libertà.
Yeah.
K in libertà, ovvero lo spazio dove dire la nostra intorno a un argomento. Oggi in particolare ho scelto il ritorno in libreria, visto che torna esattamente oggi, Alpi e santuari del Cantone Ticino e del Piemonte di Samuel Butler. È la raccolta dei taccuini di viaggio pubblicata per la prima volta nel 1881 di uno degli scrittori britannici più taglienti, più ironici, iconoclasti dell'epoca vittoriana. Tra poco ne parleremo nella pagina con Matteo Terzaghi, che cura la prefazione di questa nuova edizione che esce per la casa editrice milanese Humboldt. Lo sappiamo, la fine dell'Ottocento è un periodo di forte turismo inglese sulle montagne svizzere, complice anche la rapida espansione della rete ferroviaria che rende possibile arrivare ai piedi delle Alpi con una facilità che prima era impensabile. Oggi quello stesso viaggio così facile a noi moderni figli dei voli low cost sembrerebbe un'odissea apocalittica. I voli per tutto il mondo al costo di una gazzosa al mandarino ci hanno resi forse un po' viziati, un po' indolenti e hanno anche involgarito il senso stesso del viaggio. Ma questa, come diceva Conan il Barbaro, è un'altra storia. Torniamo a Butler, che percorre le montagne ticinesi negli anni 70 dell'Ottocento e se ne innamora. La cosa interessante è che non si innamora tanto dei luoghi in senso stretto, quanto del sentimento, di quello che fanno suscitare in lui, della trasformazione che gli causano. I luoghi diventano, per Butler, potremmo dire, un tramite della lentezza. Camminare in Leventina, in Valle Maggia, ma anche nel Mendrisiotto, ha su Butler l'effetto di rallentare la sua mente. E una mente rallentata si può guardare anche in positivo, perché vuol dire anche più tempo per osservare ogni pensiero che la attraversa. Altra cosa interessante poi è la centralità dei sacri monti, i complessi di cappelle votive disseminati sull'arco alpino tra Italia e Svizzera, con le loro madonnine, i santi, gli ex voto, la devozione popolare non mediata dalla teologia dotta. Butler, non dimentichiamolo, è anglicano e iconoclasta nel suo DNA, è proprio antidogmatico. Però queste espressioni di fede rurale, un po' semplice, forse ingenua, risvegliano in lui un calore, un rapporto con le radici che il protestantesimo borghese della sua Inghilterra semplicemente non conosce. Per finire, come dicevamo, le atmosfere, i luoghi, le persone che abitano questi luoghi. Butler perde per strada la fretta, lo abbiamo detto. Si ferma a mangiare, a parlare coi preti di campagna, a disegnare. Il volume infatti è ricco anche di illustrazioni. Riflette sul senso dell'ozium, sul rapporto tra paesaggio e spiritualità. Il tutto con la sua solita ironia, però stemperata dal calore umano che ha trovato. Butler vede nella Svizzera italiana degli anni 70 dell'Ottocento una specie di paradiso bucolico, un po' anche la idealizza evidentemente. Lui la contrappone alla tumultuosa modernità industriale dell'Inghilterra di quel tempo. Il Ticino che lui racconta è un luogo povero, lento, rurale, però anche festoso, radicato nella sua religiosità. Allora, pensate un attimo, provate a chiudere gli occhi e pensare a quello che vede Butler in Ticino, in Svizzera italiana, nel vicino Piemonte, nei Grigioni nel 1875. Facciamo l'esempio di Lugano. È un villaggio sul lago, pescatori e commercianti principalmente, primi alberghi di lusso che cominciano a spuntare sul lungo lago. Ci si arriva principalmente ancora in battello da sud. La linea ferroviaria da Chiasso infatti apre nel 1874, sono proprio gli anni di Butler, magari lui l'ha appena preso uno dei primi treni. Non ci sono sicuramente autostrade, non ci sono trafori che tagliano le valli, piloni in acciaio degli elettrodotti che tagliano le montagne. Non ci sono dighe sui fiumi di montagna, non c'è stata nessuna speculazione edilizia ai margini dei nuclei. Niente palazzoni nelle periferie, niente brutte casette singole. Provate a pensare, immaginate un Ticino fatto solo di nuclei, senza quella grandinata di cemento sparpagliato che ai nostri occhi sembra naturale. Immaginate quanto poteva essere bello. Ovvio che Butler vede solo questo, non vede la durezza della vita di quei tempi, la durata della vita di quei tempi che era molto inferiore a oggi. Però quanta bellezza abbiamo perso in cambio della comodità. Ora, così per gioco, immaginate di poter prendere Butler, tirarlo qui oggi, nel presente, nel 2026, fargli fare lo stesso giro che ha fatto nel 1875 e poi dirgli adesso scrivi un libro. Chissà che libro uscirebbe.
Yeah.
Ilian Canizares con Nuevo Ciclo, un brano, è una tempesta di suoni quella che ci porta alle 18:03 minuti all'appuntamento quotidiano con il consiglio, sempre rigorosamente con la K. Non ho mai contato il numero di volte che diciamo K durante un'ora e mezza della trasmissione K, comunque ne aggiungiamo un paio a quelle che ho detto già dall'inizio. Intanto saluto il nostro ospite di questa pagina che è Matteo Terzaghi con il telefono, grazie per essere con noi e benvenuto.
Buonasera, grazie a lei.
Allora, lo sentivate già prima nello spazio editoriale, che si parlava di Samuel Butler e dell'uscita di questo libro che esce proprio oggi, peraltro, e si intitola Alpi e Santuari del Canton Ticino e del Piemonte, firmato da Samuel Butler nel 1881, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, era uno scrittore vittoriano, molto iconoclastico, se si può dire così, e molto corrosivo anche, con un'ironia molto sottile. Oggi esce, dicevo, la nuova edizione curata in italiano, a colori, ed è importante perché è un'edizione che contiene anche le illustrazioni che lo stesso Butler andava in giro disegnando, lasciandosi ispirare dai paesaggi ticinesi e non solo di un secolo e mezzo fa, ed è pubblicata da Humboldt o Humboldt Books. Il volume propone una traduzione inedita di Maria Luisa Agosti Castellani, le illustrazioni di Emily Gabue, realizzate appunto, come dicevo, a partire dai disegni originali di Butler, ed è prefato da un testo critico del nostro Matteo Terzaghi, del nostro ospite che, per chi non lo conoscesse, è artista svizzero, scrittore anche di fama, non solo di letteratura per ragazzi, come in questo caso appunto. Allora, da cosa ti sei lasciato ispirare, Matteo, per comporre la prefazione a questa nuova e bella edizione del libro di Butler?
Ma dal libro stesso che ho letto in questa versione che conoscevo in parte, ma di cui non conoscevo la versione integrale, perché una parte di questo libro era stata pubblicata anche in Ticino già nel 1945 in una traduzione di Piero Bianconi, e questo è un libro che avevo letto anni fa e che mi era ben presente. Non avevo mai letto il libro nella sua interezza ed è stata una vera sorpresa perché lì prima di tutto mi si è presentato veramente come un'opera letteraria e non solo come un documento storico etnografico, anche se questo elemento, questa parte è comunque interessante, questa. E quindi l'ho letto proprio come un'opera letteraria, infatti la mia introduzione si intitola Passeggiata nelle passeggiate di Samuel Butler, quindi è che forse questo dà un po' l'approccio che ho avuto a questo testo, quindi semplicemente mi sono lasciato, per rispondere, ispirare dal testo, e nell'introduzione mi sono anche limitato a dire che cosa ci ho trovato di così interessante ancora oggi, a quasi, diciamo, 150 anni dalla prima edizione in lingua originale inglese.
E questa è anche una domanda interessante da porsi. Tu che risposta ti sei dato? Che cosa c'è oggi di ancora che sa parlare ancora oggi a un pubblico che nel frattempo quei paesaggi li ha visti mutare, per certi aspetti anche scomparire?
Sì, allora c'è una qualità della scrittura proprio di Butler, un modo di cogliere le immagini e le apparizioni del paesaggio e della popolazione, della gente, degli uomini, delle donne, dei bambini, gli animali nel paesaggio. E quindi questa è proprio una sua capacità, qualità come scrittore. Devo dire che la cosa che forse mi ha sorpreso di più è che è un libro che racconta queste regioni, per esempio sono bellissimi in apertura del libro, ci sono proprio i paesi dell'Alta Leventina, quindi nell'Ottocento, quindi siamo verso negli anni del 1870 eccetera, sì. Lui è tornato più volte in Ticino, poi nel libro quindi sono periodi diversi che si fondono in una, quindi è difficile datare esattamente, ma sicuramente poco prima dell'apertura della ferrovia del Gottardo, quindi il libro è uscito nell'81, 1881, un anno prima dell'apertura.
L'anno dopo apre il traforo, sì.
Esatto, però questi paesi non sono ancora stati toccati dalla modernità, quindi lui li vede come, probabilmente, vede una forma di vita che probabilmente è ancora quella che per secoli è durata. E queste immagini che lui che troviamo in questo libro che ci arriva da lontano, a me sembrano quasi non arrivarci dal passato, ma anche magari dal futuro. Ci si trova delle forme di vita che la mia sensazione a volte è che forse si ripresenteranno uguali. Ad esempio, una vita dove evidentemente non c'erano le automobili, dove le strade non erano asfaltate, dove ci si incontrava sui sentieri, sulle strade di terra battuta. Mi sembra una specie di utopia questa cosa qua.
È molto bella come prospettiva questo capovolgimento di guardare il futuro al posto del passato. Scusami, ti ho interrotto, Matteo, dicevi?
Sì, oppure ci sono anche una cosa interessante che interessa a Butler è il funzionamento anche dei sacri monti, dei santuari, eccetera. Sì. E leggendo il libro ci si accorge che l'atmosfera che c'era attorno, che potevano essere ad esempio dei luoghi per i contadini di vacanza, andare qualche giorno in visita a un santuario nelle Alpi biellesi, poteva essere per un contadino piemontese, poteva essere forse forma di vacanza, una delle poche che potevano essere date a un contadino, a una famiglia contadina nell'Ottocento. È un libro veramente pieno di spunti. Tra l'altro, oltre alla descrizione, con questa sua capacità proprio da scrittore di incontri, luoghi, persone, situazioni, ma poi c'è anche una cosa che a me piace molto in questo libro, sono le sue divagazioni, le sue speculazioni sui temi più diversi, dall'ornitologia alla storia delle vie di comunicazioni, come dal primo ponte si è passato, l'invenzione del ponte, eccetera. Sono cose sempre un po' a metà tra l'invenzione anche mitologica e l'ipotesi più scientifica, e questo intrecciarsi di riflessioni di questo tipo e passeggiate nel paesaggio, e questo andare incontro alle cose mentre le cose ti vengono incontro, sono la qualità principale per me da lettore di questo libro.
Alpi e santuari del Canton Ticino e del Piemonte, c'è dentro anche molto altro, perché poi lo sappiamo, Butler arriva da una cultura anglicana, industriale, l'Inghilterra sta esplodendo da quel punto di vista come velocità di evoluzione, e si incontra con una cultura invece ancora molto rurale, tu lo ricordavi, Matteo Terzaghi, molto rurale, molto rallentata, il che gli permette di dare, potremmo dire, aria ai pensieri. Io ti ringrazio intanto per averci dato qualche piccola suggestione, un po' di sapore di questo libro, che secondo me è uno di quei libri assolutamente da avere nella propria libreria e da leggere e da rileggere sempre con piacere. Samuel Butler, Alpi e Santuari del Canton Ticino e del Piemonte, che esce per Humboldt Books, prefato da Matteo Terzaghi. Grazie mille, Matteo, a risentirci.
Grazie a te, saluti a tutti, ciao.
Lake. It's cheap, but it's great to be home. Well, he came home. party in his head, an idea for a fireworks display. He knew that he'd be ready with a stainless steel machete, a half a pint of Valentine's each day. Had a hole up in a room above a hardware store, crying nothing there but Hollywood tears. He put a spell on some poor little Crutchfield girl. He stayed like that for 27 years. He packed up all his expectations. He lit out for California with a fly swatter banjo on his knee, with Lucky Tiger in his angel hair. Ben's a dream for getting there. Found him in a eucalyptus tree. Lieutenant got him a canary bird and skanked her head with every word. Chesterfield and moonbeams in a song. He got 20 years for loving her from some Oklahoma governor. Said everything this doughboy does is wrong. Now some say he's doing the obituary mambo. Now some say that he's hanging on the wall. Perhaps this yarn is the only thing. Some say that he was never here at all. Some say they saw him down in Birmingham, sleeping in a boxcar going by. And if you think that you can tell a bigger tale, I swear to God you'd have to tell a lie.
Tom Waits con Swordfish Trombones, un brano che a suo tempo fece storia, perché anche solo dal titolo, pesce spada a forma di trombone, aveva qualcosa di radicalmente diverso da quello che c'era intorno dal punto di vista musicale. 18:15, un altro scrittore, oggi una mezz'ora quest'ultima di K è in mano agli scrittori, ci piace molto questa cosa. Dopo Matteo Terzaghi ritroviamo con piacere per K e Spalla, per la rubrica di riflessioni della nostra rosa selezionata di autori, Tommaso Soldini. Buonasera Tommaso, ben ritrovato.
Buonasera Marco, buonasera a chi ascolta.
Allora, intorno a quale argomento, intorno a cosa ruota la tua riflessione di oggi?
Ma ruota tutto intorno a una serata di presentazione di un libro a cui ho partecipato qualche sera fa. Una serata che appunto presentava un libro che abbina fotografie degli anni 70-80 a dei racconti scritti oggi in presa diretta, che dovevano in qualche modo essere collegati a queste fotografie, o almeno allo spirito di queste fotografie, che diciamo doveva appunto aveva la caratteristica di cercare di verificare, di setacciare, cartografare il presente, che sono poi tutte parole che a me piacciono molto, no? Partendo dal presupposto appunto che i mutamenti sono facili forse da leggere quando c'è una certa distanza, ma diventa arduo e interessante cercare di coglierli senza la variabile del tempo, no? Quando pensiamo ai grandi mutamenti storici, di solito ci aggrappiamo a quelle grandissime trovate, cioè le invenzioni linguistiche. Uno dice rivoluzione industriale e capisci tutto il resto, no? A cascata viene giù tutto quello che si sa, ma non è per nulla facile invece coglierli nell'attimo mentre si producono. Comunque io stavo ascoltando questa presentazione, mi trovavo lì tra il pubblico e lo scrittore stava presentando il suo racconto, che aveva come protagonista un ragazzo al primo anno di apprendistato. Adesso non ricordo benissimo, ma forse faceva un tirocinio da un artigiano, mettiamo un idraulico, un elettricista, no? Questo mi è sfuggito. Un ragazzo in seria difficoltà. Quelle classiche cose da autostima bassa, diciamo un'esperienza scolastica non facilissima, ma senza traumi di quelli alla Freud, insomma di quelli che spiegano tutti. Un ragazzo senza degli strumenti sufficienti per affrontare il mondo, per affrontare la realtà. E quindi forse senza una passione, no? Quella parola lì che certe volte riesce a farti percepire il mondo come qualcosa di necessario e non come un teatro in cui sono tutti pronti a giudicarti e gli sconti si fanno solo alla fine, lavati dalle lacrime di coccodrillo. Per cui questo ragazzo si rifugia in un videogioco, un'applicazione sul telefonino che gli permette, insomma, di ottenebrare tutti i sensi, di riuscire a sopravvivere al reale, perché il reale gli fa male, il reale è una cosa che lui fa fatica a sopportare. Ed ecco che nel videogioco scopre una legge che è una legge terribile e meravigliosa allo stesso tempo. Quando finiscono le vite, tu guardi una pubblicità ed ecco che ne trovi un'altra. Una volta si diceva che era Dio a dare la vita, a dare il dono massimo era Dio a darlo, poi si è passati alla mamma che ti dice: come ti ho dato la vita, adesso te la tolgo. Siamo nell'era della... E la guarda una pubblicità è una vita in più, mi sembra comunque già.
Non so se le mamme lo possano dire ancora, io me lo ricordo, ti ho messo al mondo, io ti tolgo, era un grande classico quando la combinavo un po' troppo grossa. Mi sa che abbiamo riferimenti simili, Tommaso.
Vedi che è una cosa forse generazionale oppure eterna, ma questo non lo possiamo risolvere adesso.
No.
Insomma, questo ragazzo viene fuori l'idea di un personaggio che ha grossi problemi, ma anche una sua tenerezza, no? È un giovane uomo che percepisce gli adulti come dei personaggi di film horror. La cosa mi ha colpito anche perché da insegnante spesso negli ultimi anni leggo una frase che ritorna, no? Che io cerco di smontare in classe, ma che continua a ritornare, ed è la frase: io non sono mai abbastanza, o quella persona non mi fa sentire abbastanza. Con questa, diciamo, caduta del nome, che fa diventare l'aggettivo una cosa filosofica e assoluta, cioè non sono abbastanza in sé, non è che non sono abbastanza alto o intelligente o simpatico, non sono abbastanza in sé. Ecco, mi sembrava un ragazzo che aderisse un po' a queste cose. Ed è così che mentre ascoltavo ho avuto la percezione che si facesse aria di chiuso, insomma un'aria di buio lì intorno a me. La sala stava cambiando un po' il colore. E questo mi ha fatto pensare, perché... Insomma, la sala non era stracolma, come spesso accade alle presentazioni, diciamo così, per dirla breve. I giovani hanno tra i 30 e i 40 anni e le persone di mezza età tra i 60 e i 70, lasciamo immaginare il resto, no? Quindi non c'erano tantissime persone, però era anche in questo modo riuscivo anche a guardarle. E sentivo che mentre lo scrittore parlava... c'erano dei commenti, la visione di questo ragazzo di carta in qualche maniera stava catturando l'attenzione, forse perché non stava solo parlando del suo racconto, ma nelle orecchie di chi ascoltava stava facendo anche un piccolo trattato di sociologia, cioè sui giovani d'oggi. Cosa che assolutamente è importante distinguere, non era lui a farlo, ma eravamo noi dall'altra parte che automaticamente lo facevamo. E questo stava generando come un senso di densità, diciamo così. La cosa scatena l'intervento della scrittrice che era seduta a fianco di questo autore, che forse percependo anche lei la situazione, quasi si alza in piedi e dice: no, io assolutamente ci tengo a dirlo, io sono nonna, mamma, insegnante, io i giovani li conosco, lui non ha ragione, io ho molta speranza, sono molto ottimista. La cosa è stata quasi un colpo di petardo, no? Perché evidentemente lui stava presentando un racconto, ma lei rispondeva a quello che lei e forse anche gli altri, io stesso diciamo così, stavamo ascoltando, quindi non solo un racconto ma anche la sua dimensione universale.
Beh, no? Ha funzionato quel racconto perché ha tirato dentro il pubblico in maniera completa, li ha fatti identificare con la storia.
Penso infatti, diciamo così, la mia prima reazione è stata: ma diamine, ma perché l'ha interrotto? Ma subito dopo mi sono detto la stessa cosa, cioè ha funzionato il racconto, e quindi non è tanto la situazione ottimismo, pessimismo, realismo, che è un'annosa domanda, no? Cioè, mm-hmm. Leopardi che cos'era? Pessimista cosmico, realista cinico, romantico deluso o un gobbo orbo? Insomma,
dai, gobbo orbo no, teniamo le prime tre per buone.
Però c'è anche questa nell'immaginario certo. collettivo. E in fondo invece la conclusione è stata che quando la letteratura è magica o comunque quando funziona riesce a creare questa sorta di cortocircuito, cioè io ascolto il racconto di una persona che è magari ispirato alla realtà o sicuramente ispirato alla realtà, però tutto sommato innesca quel desiderio di trampolino di lancio di comprensione di qualcosa di più grande. Mm-hmm. Ed è sbagliato e nello stesso tempo però meraviglioso. Cioè è sbagliato farlo perché sarebbe come dire io invento un personaggio, una ragazza di 17 anni con i capelli mori e una coccinella tatuata tra mignolo e anulare ed è lei o tutte le ragazze di questo tempo? Non possiamo no, scegliere né l'una né l'altra. O è unica e rara o tutte le ragazze di questo tempo? Ecco, ho pensato che da qualche parte la letteratura si insinua lì a metà strada tra queste due risposte ed è davvero solo chi ascolta e chi legge che riesce a rispondere attraverso la letteratura a forse a un suo bisogno.
È interessante, grazie, una riflessione che apre diverse porte che poi uno vedrà su che stanze danno a loro volta, poi ciascuno ha il compito di ragionare sulle tue parole, Tommaso, e questo è un po' l'obiettivo di questa rubrica. Grazie mille e a risentirci a presto.
Grazie a te e buonasera a tutti.
Done. You left me here, the lonely one, and all I can say is look what you've done. A broken heart, a weary mind, a few dollars, baby, all the time. I once had a dream, but now I have none. You taking your love, see what it done. The nightbird cries, the shadows fall, blue memories, and I recall your love is my life, as warm as the sun. And 9 years gone, what you done.
Beh, niente meno che l'orchestra di Count Basie per chiudere questa puntata di K con Look What You Have Done. Siamo arrivati ai saluti, sono le 18:26, quindi io vi lascio questa volta però in compagnia ancora di un altro brano musicale, questa volta è davvero l'ultimo per questa puntata, Warren Barker con la Warner Bros. Instrumentalist, l'orchestra della Warner Bros., The Stu Bailey Blues. Siamo nel 1959, dopodiché torneremo nel 2026 con il Modem alle 18:30 e domani vi ricordo che al mio posto, al microfono, troverete il collega e amico Enrico Bianda per proseguire domani e venerdì la conduzione della trasmissione. Buona serata e a risentirci a presto.